Io ringrazio tantissimo il Signore che attraverso Don Lorenzo mi ha invitato questa sera, perché per me venire qui con voi è una grande gioia, per due motivi. Prima, stando con voi, ho esultato davvero di gratitudine, perché con un popolo così contento, vivo, pieno di fede e soprattutto pieno di domanda allo Spirito Santo che venga, il cuore si riempie di gratitudine. E la vita vera è una gratitudine infinita, perché noi abbiamo ricevuto tutto, tutto, non ci manca nulla. E quando siamo coscienti di questo, si è solo grati e pieni di stupore per tutto ciò che il Signore attraverso il suo Spirito e la Madonna fa vivere tra noi e fa vivere sempre di più. E la seconda cosa, anzi, la gratitudine è quella che fa sì che davvero nella vita si viva una grande tensione di domandare che venga, di domandare che venga. Mio amico Don Giussani diceva: tensione esasperata, perché giorno e notte il cuore grida questa cosa, proprio per sempre. Vi confesso una cosa che non so, non è scritta sui libri, ma una volta con Maria, una delle veggenti di Međugorje, mi trovavo con tre amici a parlare con lei a casa sua, ancora 30 anni fa, 40 anche, no, nell'83. E lei mi ha chiesto della sua vita, e lei diceva che la sua vita era tutta una preghiera. Prima dell'apparizione della Madonna, che la preghiera era l'attesa della Madonna, e dopo la preghiera era il ringraziamento. E un mio amico, padre Aldo, dice: ma tu non ti stanchi? Vai a pregare, pregare mattina, giorno e sera, tutto il giorno, insomma io mi stancherei. E lei ha risposto: la Madonna mi ha proprio innamorato, e quando si è innamorati non ci si stanca mai di parlare con chi si ama. Io sono rimasto veramente scioccato, non avevo mai sentito una definizione così bella della preghiera di un rapporto carico di amore. E la seconda cosa io di cui vi devo ringraziare è perché ho visto che quando finite il canto non vi basta cantare, bisogna fare quelle voci, e mi colpisce in quelle voci che io dico a questo punto che magari la parola non basta più, bisogna fare qualcosa del giubilo, che mi ha colpito perché ognuno cantava a modo suo, però non c'era nessuno che stonava. Che bello! E questa è proprio l'armonia dell'unità, che è armonica, che la verità è sinfonica, non è tutto lo stesso, tutto alla pari. Bellissimo questo. Mi ha veramente colpito. E poi vi dico anche, per incominciare, una gratitudine di avermi dato questo tema, perché mi ha messo in questione me, proprio mi ha messo in discussione me, proprio prima di tutto, perché si parla tanto di accoglienza, ma andare al fondo dell'accoglienza, andare al significato, andare all'origine dell'accoglienza, è una cosa che si dà spesso per scontata. E io ho dovuto fare questo lavoro, e vi ringrazio, perché quando si lavora bene si è contenti anche, si è contenti. Allora, voglio proprio incominciare dicendo che l'accoglienza, che è veramente proprio un'esigenza, anche una caratteristica fondamentale dell'uomo, essere accolto e accogliere, da dove nasce? Nasce da un'evidenza, un'evidenza che non si può mai, mai, mai minimamente immaginare che non ci sia. C'è un'evidenza che unisce tra me e voi. Alcuni li conosco, tanti altri non li conosco. Però c'è un'evidenza che ci mette insieme, ci rende così amici, che siamo disposti a dare la vita l'uni per gli altri. Qual è questa evidenza? Che tutti abbiamo ricevuto la vita. Nessuno si è dato la vita da sé. Che all'inizio di noi proprio perché siamo stati tutti fatti dal Signore, siamo stati tutti creati, c'è all'inizio questa accoglienza che portiamo sempre dentro di noi un altro, colui che ci ha fatti. Portiamo dentro di noi questa presenza che ci ha fatto gratuitamente, in modo così gratuito che l'essere stati fatti è questa evidenza che nessuno si può tirar via. Neanche quando te la dimentichi, tu porti dentro quella presenza. Perché di fatto siamo così. Non c'è nessun'altra questione da dire. È così. Siamo stati creati e siamo sempre creati. Per questo portiamo dentro questa accoglienza e c'è in noi il bisogno di essere accolti e il desiderio di accogliere gli altri. Perché l'uomo per sua natura non può essere una solitudine, non può essere solo, è fatto di un rapporto che è accolto e questo rapporto col Creatore porta ad aprirci, ad abbracciare tutto e tutti, perché tutti sono espressione dello stesso Creatore, dello stesso Dio che ci mette insieme. Pensate quando Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Che dignità immensa, che grandezza immensa avere quel rapporto che ci fa essere come colui che ci ha fatti, come colui che ci ha generati. C'è una caratteristica bellissima di questa accoglienza che viene dal Signore e che si esprime dentro di noi. La coscienza che abbiamo di essere amati, ma non in qualche modo, non a metà, perché nessuno di noi desidera essere amato a metà, ma essere amati in modo infinito, senza limiti. E nell'accoglienza del Signore avviene questo. Ma c'è un'altra cosa ancora più potente, che questo amore senza limiti e infinito è gratuito. Pensate, non aspetta il contraccambio che noi invece aspettiamo sempre dagli altri. Ci ama, ci accoglie e basta. Ci accoglie per quello che siamo e basta. Che cosa immensa che è questa. Riconoscerlo nella nostra vita fa sussultare di gioia sempre, perché questo, lo diremo dopo, è più potente, più grande di tutto, se lo riconosciamo. C'è un'altra caratteristica di questo essere accolti dal Signore, di questo essere fatti da Lui, e la caratteristica è avere una capacità, che è l'accoglienza che si dà, è una capacità di energia, di libertà tale che ci fa amare perfino la diversità, il perdono della diversità. Ma non la diversità nel senso dei poveri, nel senso di quelli che vediamo poco, no, la diversità di tuo marito, di quella cosa che ti rompe, di tuo marito perché non è quello che pensavi, la diversità di tua moglie, la diversità dei tuoi figli che quando diventano grandi non sono quelli che tu volevi, ti disobbediscono e ti rompono e magari ti fanno star male. Pensare cosa vuol dire un'energia di libertà di amare quella diversità, di percepire quella diversità un dono grande, si chiama perdono, un dono infinito, grandissimo per te, per cui tu realmente di fronte a questo non sei lì che devi sopportare, non sei lì piegato dal tribolare, ma sei grato perché quel fatto lì ti è dato per la tua conversione, perché tu diventi più grande. Prima uno ha detto la preghiera che la nostra fede diventi adulta. Ecco, proprio quella cosa lì, che tuo marito, tuo figlio, quelle cose, quell'altra circostanza ti è data per un bene così grande, perché tu diventi più grande umanamente e più grande della fede. Per questo quel dono di una diversità fa vedere come Dio colma la nostra distanza, che è infinita. Ti ho amato di un amore eterno, perché ho avuto pietà del tuo nulla. Pensate che razza di misericordia, perché l'accoglienza è sempre unita alla misericordia, di cui noi siamo oggetto continuamente, che con più si riempie di noi, e noi di questo, non ci esiste limite a questo. Non esiste niente che ci possa fermare questo, lo vedremo dopo, neanche la morte. Per questo l'altra caratteristica bellissima è che finalmente un'accoglienza così divina fa venire fuori il mio io, fa venire fuori la mia persona, e se tu l'accogli cominci a guardare tutti come persone, perché oggi, guardate che è verissimo, oggi il disastro più grande in cui stiamo vivendo in questo tempo non è la crisi economica, non è neanche la guerra, non è neanche la lotta tra i musulmani, i sunniti, neanche è che non c'è più la persona, non c'è più la persona, c'è solo l'istinto, c'è solo la reattività. Non c'è più la capacità di dire questo è bene, questo è male, di dare un giudizio sulle cose, sulla vita, su tutto. Andiamo sempre in cerca che siano gli altri, andiamo in cerca degli esperti, andiamo in cerca di chi ci risolve. E tu chi sei? Se non c'è un io che viene ridestato, noi siamo tutti appiattiti alla mercé di un potere dispotico che gode che siamo niente, perché così fa quello che vuole lui. Ora bisogna, perché preghiamo, che questo cambi la vita, faccia emergere, rifiorire il nostro io, rifiorire noi come persone, perché abbiamo bisogno che il mondo diventi una persona, che tutti siano trattati così, dai bambini, dai grandi, da chi lavora, in tutti i modi, in tutti i sensi, altrimenti è finito tutto. Per questo l'accoglienza è una cosa immensa, divina, però facciamo tutti fatica ad accogliere ed essere accolti. Ad essere accolti totalmente facciamo fatica. Pensate, il primo che ha fatto fatica è stato Adamo. Più di bello, aveva tutto, 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 eppure non ha resistito alla tentazione dell'autonomia, di voler far da sé. Di credere che quello che pensava lui, attraverso il suggerimento del demonio, fosse più grande e più importante del Signore. Perché l'accoglienza crea un legame. È un legame, uno ha paura di perdere qualcosa. E invece il legame è proprio la mia libertà, l'affermazione più grande di me che viene fuori, perché vengo fuori io fino in fondo. Mentre nell'autonomia non solo uno si illude subito, e l'illusione è una gran fregatura, ma poi diventa la solitudine totale. Difatti l'uomo si scopre solo e nudo. E da lì nasce ancora di più l'altra cosa di l'accoglienza. Ho sempre mai pensato perché Caino se l'è presa con Abele, perché non ha saputo riconoscere la sua diversità, non ha saputo voler bene alla sua diversità. Ha saputo voler bene solo a se stesso. Quando noi guardiamo il marito, guardiamo gli amici, guardiamo in giro di qua e di là, rimanendo attaccato a me, non guardando l'altro per quello che è, compiamo la stessa cosa. Lo riduciamo e gli facciamo in certo senso una violenza. Difatti le mormorazioni di cui parla il Papa, le famose chiacchiere, non sono accoglienza, non sono questo modo di guardare la verità di uno dell'altro, di guardare realmente la persona. Guardiamo quello che pensiamo noi, e oggi è facile farsi un'idea di questo, dell'altro, quest'altro, e credere che questa sia quella che conta, e mai paragonarla con la realtà, perché arrivare a far sì che la vita diventi esperienza vera della fede, esperienza vera di novità, questa è la grandiosità delle cose. Com'è possibile allora che tutto questo venga rifatto, vincere questa resistenza che abbiamo dell'autonomia, vincere questa tentazione che al fondo vogliamo sempre cercare di metterci qualcosa di mio, che al fondo è ridurre l'accoglienza alla portata di quello che voglio io. Pensate che cosa immensa ha fatto il Signore. Nel momento più terribile della vita, Gesù, e nel momento più profondo della sua esistenza, là sulla croce, che cosa ha fatto? Ha detto a Giovanni, figlio, ci ha chiamati figli, ecco tua madre. E ci ha dato la persona più cara che aveva, la sua mamma, perché noi subito potessimo andare dritti a Gesù. Perché la mamma, la Madonna, è la strada maestra, sicura, che ci lega totalmente a Cristo, sempre. Così, con Maria, che è tra noi viva, noi troviamo noi stessi. Questa accoglienza infinita, insperata, perché noi siamo sempre molto cattivi, e che ci viene data continuamente, e ridata continuamente, porta in noi una cosa immensa. Pensate che cosa vuol dire Maria, nostra mamma, e Gesù che ci chiama figli, che è il nome di Dio, figli. Sapete cosa vuol dire? Mi permetto subito, scusatemi, datemi un attimo di credito. Perché quando diciamo Dio mi accoglie, cosa vuol dire? Che Dio stesso entra dentro di noi, nell'essenza di noi, nel nostro essere. Cioè che un Dio che è infinito entri in me, in te, si immedesimi nella tua vita, nella tua umanità, nel tuo carattere, arrivi addirittura a pensare come te. Ma pensate, che abbassamento, che umiliazione, a pensare come te, perché tu possa pensare come Dio, possa essere come Lui, è una cosa inconcepibile, proprio una cosa che realmente fa vibrare tutto, solo guardarlo, solo immaginarlo, solo pensarlo, un attimo solo, che un Dio abbia così cura di me, cura di te, ti stimi così tanto, abbia così tanta fiducia in te, arrivare a pensare come te, avere il tuo carattere, stare sempre dalla tua parte, pensate. Uno che si schiera sempre dalla tua parte, anche quando tu lo dimentichi. Cosa vogliamo immaginare di più? Cosa possiamo avere di più? Ma pensate, capite? Allora, di fronte a questo, cosa succede? Che c'è in noi una forza fatta dal Signore che è più grande di ogni male. Non esiste un male più forte di questa accoglienza di Cristo nella nostra vita, perché tocca l'essere e tocca la sua misericordia e la sua risurrezione. Pensate, così potente è che è più forte della morte, perché è per sempre. Così tutto nella vita cosa diventa? Bene. All'inizio Dio ci ha detto, tu sei fatto bene, con la Madonna e con la redenzione sei rifatto bene, anzi, meglio. Vi cito alcuni fatti successi. Chi è che poteva immaginare? Prima di una santa, ma insomma, va bene, una santa è sempre umana, di questa santa qua. Era una ragazzina, Santa Teresina del Bambino Gesù. Sapete che quando è andata nel Carmelo, gli avevano affidato di custodire la suora più scorbutica di questo mondo, che la trattava male, le dava ordini, la faceva, e lei doveva accudirla in letto, portarla poi a mangiare, le dava da mangiare e via via, questa qua proprio la umiliava in maniera, tutti quanti la odiavano quella lì. E sapete cosa dicevano le sue sorelle di Santa Teresina? Che quella era la sua preferita, pensate, una che proprio ci faceva odiare, era la sua preferita, perché era il modo con cui il Signore la abbracciava, anche quando era ammalata. Com'è possibile questo? Questo è il tipo di accoglienza che lei sente, che dice: Dio mi ha amato così tanto, che mi ha amato così totalmente, da liberarmi da tutti i peccati, mi ha amato totalmente, molto di più di un peccatore. Per questo dice: mi ha liberato prima di tutti i peccati, per questo io lo amo fino alla pazzia. Che da uno che ti fa male tu lo ringrazi e sia il tuo amico più preferito. Pensate, è successo, vuol dire che è possibile. Ma veniamo più ai nostri giorni. Successo 15 giorni fa in Camerun. Me l'ha raccontato un mio amico che è andato giù a tenere un corso di esercizi per un gruppo di amici che sono nel mondo, si chiama quelli di San Giuseppe, che vivono, sono un po' più grandicelli, ma vivono la povertà, castità e obbedienza insieme, proprio e lavorando nel mondo, non sono religiosi, sono laici così. E dice: 10 anni fa, c'è stata l'assemblea, sta qua e se fuori, 10 anni fa ho comunicato alla mia famiglia che io sarei entrata nella comunità dei Memores, cioè della San Giuseppe. Qual è stata la risposta della mia famiglia? Mi ha dichiarata morta. Negli africani e nelle tribù del Camerun, quando si è dichiarato morto, cosa è successo? Il giorno dopo la mamma e la figlia sono andati in comune, hanno preso il documento di morte e l'hanno dichiarata morta. Per cui per il comune, per tutta la tribù, quella non esisteva più. Nessuno più gli dava niente, nessuno spide niente, zero, fuori, disideratata, morta, morta. E lei cosa ha fatto? È entrata nella compagnia dei Memores e ha cominciato a lavorare nella parrocchia da sola, per 10 anni è andata avanti così. Ma volevo dirvi, la questione è quella che è successo dopo, che nel frattempo in 10 anni i fratelli si sono sposati, la mamma è rimasta sola, e vedendosi sola ha pensato di risuscitarla. E lei non si è arrabbiata, anzi, ha accettato volentieri di tornare a casa. E i fratelli, curiosi, continuavano a vedere come si comportava, cosa faceva, perché non riuscivano a capire come poteva una persona del genere essere vissuta dopo che è stata dichiarata morta. Era impossibile per loro, tanto è vero che dicevano: ma questa qua è diventata strega, perché non fare una roba del genere, e quindi la spiavano da tutte le parti. Quando lei raccontava che era proprio la compagnia che aveva incontrato, che la fede vissuta insieme, data allo Spirito Santo e tutto questo, di qua non capivano più niente, erano fuori di sé, ma soprattutto, capisci, ha fatto vedere una cosa, che l'amicizia che nasce nella fede, che il rapporto che nasce nella fede data allo Spirito Santo è molto più profondo, molto più radicale di un'amicizia nata dal carne e dal sangue. Perché quella che nasce dalla carne e dal sangue finisce e fa presto anche a tramontare. Quella che nasce dalla fede, non, neanche si dichiara morto, finisce. Anzi, era bello vedersi insieme, uniti, tra persone che neanche sanno la stessa lingua, non si erano mai visti, eppure si trattavano come amici da sempre. Capite? Questa è la bellezza dell'accoglienza, che ti spalanca essere così libero a cose di tutto quanto, di tutto il resto, di tutta la vita. Ma vorrei anche successo a me personalmente 20 giorni fa, Borgo Roma, i miei amici hanno fatto una casa, cioè un appartamento grande preso dalla parrocchia di, di Gesù un divino lavoratore, che erano quattro appartamenti messi insieme per ospitare le persone che vengono dal sud, da lontano, per dare assistere i loro parenti malati operati lì a Borgo Roma dal tumore, da altri mali, altre cose così. E lì ospitano uno che era stato dimesso, però dovevano fare sempre le chemioterapie, e questo qua proprio andava male nelle cose, c'era un tumore alla testa che imperversava sempre di più. E questo era arrabbiato nero contro tutto e tutti, proprio non voleva sapere di niente, di tutto quanto. A un certo punto sua moglie non sapeva più cosa fare. Una mia amica gli dice: ma senti, non te la sentiresti parlare con un prete? E lui dice: ma vabbè, piuttosto che venga anche a sto prete. E mi mandano a chiamare, da lì la messa una domenica lì di apertura a tutti quanti, dove c'erano tutti gli ospiti, tutti quegli operatori, cose così, un gesto così di accoglienza grande. E vado, appena arrivo dentro questo comincia a scaricare le cose più impensabili, cioè a vomitare odio contro Dio, contro tutto, contro, cioè veramente la roba dell'altro mondo. Io vi dico sinceramente, non so cosa sia successo, ovviamente il Signore è più grande. Lo guardavo attento, senza preoccupazione di questo, e non ho fatto niente per controbattere, niente. Gli ho detto: la ringrazio, perché lei con tutte queste cose mi mette in questione me, mi costringe continuamente a domandarmi: ma io in chi credo? Io dov'è che mi converto? In che cosa consisto? E lui non si aspettava che io lo ringraziassi. Allora, vedendo questo, ho dato più forza e ho detto: vedi, io la ringrazio perché lei, con la sua sofferenza, sta aiutando Gesù a salvare il mondo intero. Cosa? Non credeva, cioè lui sembrava impossibile una cosa così. Lui che soffriva tantissimo, sentirsi dire che Gesù lo chiamava come una preferenza per salvare con lui il mondo intero, perché il Signore ha bisogno del nostro sacrificio per salvare il mondo, l'ha illuminato. Ha cominciato a raccontarmi della sua vita, raccontarmi delle due figlie che ha, di tutto quello. Alla fine mi ha chiesto di confessarlo. E lui non voleva assolutissimamente, e non voleva assolutamente. Finita la confessione, ha voluto venire a messa e non poteva perché era senza immuni, senza cose immunitarie. È venuto alla messa e durante la messa ha chiesto di fare anche l'olio santo. Gli ho dato l'olio santo, gli ho dato la benedizione. Beh, è diventato un angelo. Il volto era raggiante. E quando è andato via due giorni dopo, continuamente, egli ha anche telefonato alla moglie e dice: ma sai che dice? È trasformato una cosa che... È morto 5 giorni fa, col volto sorridente, come se vedesse il Signore. Capite? Queste cose sono fatti che sono successi, il miracolo dell'accoglienza, perché riconosci che il Signore agisce, opera veramente cose sempre più grandi. Però c'è una cosa, e siamo veramente sinceri, che di fronte all'accoglienza possiamo anche arrivare a dire: io amo le persone, amo quello lì che mi fa dannare, amo quello lì che mi rompe, amo quel mio figlio che chissà cosa. Ma se l'amore non ha in sé la stima, amare senza la stima è al fondo tu che ti metti sopra il piedestallo, su un piedestallo, e l'altro è guardato dall'alto in basso. Non è un amore vero. Un amore ha sempre in sé una stima grande, perché il Signore ci stima sempre noi, ha sempre fiducia in noi, anche quando gli voltiamo le spalle. Lui ci rimane fedele in eterno, perché questa fedeltà la possiamo così verificare nella nostra vita e fare nostra, in modo che diventi sempre più una sovrabbondanza in tutti i modi, in tutti i sensi. Perché è vero, la fatica che facciamo ad accogliere le persone, anche quelle che ci fanno star male, è la stessa fatica che facciamo ad accogliere il Signore. Perché quando siamo amati totalmente noi sempre resistiamo. Perché vorremmo sempre porre noi le condizioni. Quando siamo dentro un'accoglienza totale, proprio totalmente gratuita, che ti accorgi, come ha detto prima Don Lorenzo, che ti domanda di consegnarti totalmente, tu resisti. Perché vorresti sempre porre tu le condizioni. Ci va bene dare, ma fino a un certo punto. Essere voluti bene, ma fino a un certo punto. Perché sembra che ci rubi qualcosa, e invece che la consegna sia totale. Certo, è il rischio della tua libertà che deve darsi totalmente, ma ha come conseguenza il centuplo qua giù. Sei così libero che niente ti ferma. Sei così vero che in tutto porti la verità. Sei così dignitoso che dovunque comunichi ciò che vale, ciò che conta, il significato di cui ogni persona ha bisogno. Vi ringrazio per la vostra accoglienza e il vostro ascolto. Sia lodato Gesù Cristo.
È stato bello sentire con che libertà di spirito il nostro fratello Don Gaetano stasera ci ha parlato. Era pieno di Spirito Santo. E lo comunicava e lo faceva scendere. E secondo, nelle testimonianze, non le ha prese dai libri, le ha prese dalla sua vita, e avete visto le cose belle che vive lui, che viviamo noi, perché tutti siamo dentro questo cammino di grazia. Quando si cammina con il Signore si vedono anche le meraviglie. I sacerdoti hanno il dono, proprio in quanto sacerdoti, di essere più vicini al Signore proprio nei sacramenti, in quei momenti in cui chiami il sacerdote, e c'è una presenza. E allora noi abbiamo questo dono grande di poter vedere l'opera di Cristo ancora di più da vicino, quasi dentro, e quindi ringraziamo il Signore che ci dà dei santi sacerdoti. Grazie.
Pregate per la mia conversione.
Certo. Grazie. Quello, le due robe vanno pari passo.
Grazie.
Bene, lo ringraziamo di cuore.